mille cose da dire.
Evviva! Siamo di nuovo online.
E questa volta siamo online con un altro ospite, che è una cosa meravigliosa. Ma ricordiamo subito, state ascoltando Mille Cose da Dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. E siamo Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi sarà con noi anche Alberto Figliolia, che è davvero una personalità poliedrica. È stato allenatore di basket, è un giornalista di servizio, così piace a lui definirsi. Conduce un importante laboratorio di lettura e scrittura presso una casa di reclusione milanese ed è un vero sperimentatore poetico. Ha all'attivo numerose pubblicazioni di poesia sportiva, limerick, petitons, haiku, eccetera eccetera, ma oggi non ci parlerà di sé e della sua produzione.
E di cosa ci parlerà allora? Perché io sono curioso.
Fai bene ad esserlo, perché è un tema molto interessante. Ci parlerà della sua immensa passione per uno degli scrittori francesi più importanti di sempre, cioè Georges Simenon. Alla fine poi, dopo aver parlato di questo autore, ci leggerà qualcosa di suo, perché io e Paolo abbiamo deciso che d'ora in poi, quando ospiteremo una persona che scrive, lasceremo a lui un minuto per esprimersi e quindi potrà leggere ciò che vuole di suo o d'altri.
Ma saremo lì col cronometro e la clessidra e anche una mannaia in modo da tagliare al 60° secondo.
Ma certo, perché noi siamo persone precise.
E soprattutto perché a me piacciono le lame d'acciaio.
A te soprattutto. Quindi, ciao Alberto.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta. Grazie per l'invito.
Allora, tu sei quindi un grande appassionato. Poco prima, fuori onda, ci parlavi del tuo 101° libro letto di Georges Simenon. Ma parlaci un po' di questo talento inquieto.
Simenon è un vero gigante della letteratura. Consideriamo che ha scritto oltre 400 romanzi con suo nome e cognome, ma anche con vari pseudonimi. È uno dei più grandi scrittori in lingua francese, sebbene non fosse francese, perché era un belga di Liegi. In realtà poi era un uomo affetto da cosmopolitismo, tant'è vero che la sua tormentata e variopinta vita ha cambiato ben 33 residenze, fra cui anche una esperienza decennale negli Stati Uniti d'America.
Questo l'ha condizionato nella sua scrittura, quindi anche le sue storie cambiano di luogo dove avvengono?
Sì, le ambientazioni dei romanzi di Simenon sono le più varie e incredibilmente gli ambienti in cui si muovono i suoi personaggi sono ricostruiti alla perfezione, perché si può andare da Batumi nell'ex Unione Sovietica a Istanbul, a Parigi, alla provincia francese, alle brume fiamminghe, così come alle città degli Stati Uniti o l'Africa equatoriale francese. È qualcosa di incredibile la capacità di immedesimarsi di Simenon con i suoi personaggi in questi ambienti più vari, che siano quelli più ordinari dell'Europa, tra virgolette ordinari, così come con quelli di ambientazione apparentemente più esotica o remota.
Sì. Ci dai qualche coordinata cronologica sulla
Beh, sulla guarda, anagraficamente Simenon nasce nel 1903, è nato un venerdì 13, ma a quanto pare non gli ha portato sventura. La madre, che era molto superstiziosa, avrebbe voluto farlo registrare in un'altra data. Comunque ufficialmente, per l'appunto, è nato il 13 febbraio del 1903, se non ricordo male. È morto 86enne a Losanna, dove aveva finito per stabilirsi. E già a 16 anni faceva il corrispondente per un giornale, quindi era una vocazione precoce alla scrittura, e ha cominciato presto a scrivere anche racconti, passato al romanzo. Tra l'altro questa sua voracità della vita si trasmetteva anche nella capacità di scrittura, perché poteva produrre un romanzo anche in una settimana, e quando entrava in uno stato di trance, in uno stato di grazia, poteva scrivere 20, 30, 40 pagine al giorno. Diciamo che i suoi romanzi hanno spesso una misura fra le 150 e le 200 pagine, sia quelli considerati così nell'ambito della letteratura mainstream che gli altri del ciclo di Maigret, con cui ha cambiato anche il genere.
Io ti farò domande dovute alla mia ignoranza. Okay. Lui viveva della scrittura?
Certo, è uno scrittore professionista a tutti gli effetti, anche se lui non amava considerarsi un letterato. Lui si considerava un artigiano della parola, tale amava definirsi, per quanto fosse cosciente del proprio valore, della propria capacità. Fu innumerevoli volte candidato al premio Nobel, già dal 37 fino al 60, e questa ambizione lui la coltivava, perché forse era l'unico premio che avrebbe desiderato vincere, perché in genere era restio a frequentare i salotti o le congreghe letterarie, preferiva immergersi nel flusso, nel fiume della vita comune, per quanto i suoi guadagni fossero tali da permettergli una vita molto, molto agiata, di poter girare incessantemente. Era una personalità estremamente complessa, e per usare un aggettivo usato da Milena per me indegnamente, lui sì che era una personalità poliedrica da tutto.
Sento che Milena ha una domanda
da dire, sono tanti.
Sì, no, più che una domanda è una considerazione, perché tu hai parlato del suo essere particolarmente prolifico, no?
Sì.
Questo però in sé non è un pregio in assoluto, nel senso che uno può scrivere molto, ma scrivere cose dozzinali. Invece forse lui riusciva a scrivere bene molto rapidamente. Però per quanto riguarda quello che tu dicevi del Nobel, secondo te quali sono stati i motivi per i quali poi non gli è stato dato?
Fa parte di un'illustre compagnia di scrittori rinomati, raffinati e eccellenti che non hanno vinto il Nobel: Philip Roth, Milan Kundera, Jorge Luis Borges. La lista di coloro che l'avrebbero meritato è più lunga di coloro che l'hanno vinto, e forse alcuni che l'hanno vinto avrebbero avuto meno titoli da vantare rispetto a questi che ho citato, fra cui Simenon. La prolificità viene spesso scambiata, come hai detto tu, per dozzinalità. Beh, io ti assicuro che dei 101 libri che ho letto di Simenon, e una ventina ne ho in corso, nel senso che a volte lo lascio, poi lo riprendo fino poi a completare. Quello che ho finito ieri sera l'ho letto d'un botto, però a volte mi capita di rileggere, di leggere in più periodi lo stesso libro, no? A volte anche rileggere. E gli hanno probabilmente imputato questa prolificità come se fosse un difetto, però dei 101 libri che ho letto non ce n'è uno scadente, non ce n'è uno banale, anche quando si tratta di romanzi considerati d'appendice, fogliettono, pubblicati a puntate. Si va dal bello al capolavoro.
Sì, però
poi
forse
ci può essere anche una ragione tra virgolette più politica, perché fu accusato di collaborazionismo. E il fratello di Simenon venne condannato a morte in contumacia per collaborazionismo, dovette arruolarsi su consiglio dello stesso Georges nella legione francese, poi trovò la morte nella guerra in Indocina, se non ricordo male. Ciò che non venne mai perdonato dalla madre di Simenon, di Georges, a lui proprio. Peraltro il rapporto con la madre era piuttosto complicato. In realtà bisogna dire che se è vero che vennero venduti i diritti riguardo a un paio di libri di Simenon a una casa cinematografica francese con capitale tedesco nel 40, Simenon fu anche nominato dal Belgio perché potesse assistere i rifugiati belgi in Francia. quindi andrebbe tutto anche contestualizzato, la medaglia a più facce. Comunque per un certo periodo fu costretto per questo a non scrivere. Può darsi che
mi viene da domanda proprio da queste cose che stai dicendo. Nei suoi libri, cioè nelle storie che racconta, ci sono storie che in qualche modo traggono ispirazione anche dal momento della Seconda Guerra Mondiale, da Vichy, dall'arrivo dei tedeschi a Parigi, oppure questo argomento viene tenuto fuori?
Intanto se tu leggi Simenon puoi capire che quell'accusa è totalmente immotivata, perché l'opera di Simenon è molto empatica nei confronti del genere umano, sa scendere nelle viscere di un essere umano, quindi sa tirarne fuori i tormenti, l'inquietudine esistenziali, l'horror vacui. C'è anche una critica sociale molto, molto forte. Mi vengono in mente per esempio un paio di libri, Il treno, che è ambientato così durante quel periodo di smarrimento, di confusione nella Francia occupata, e oppure La neve era sporca, che pure ha una sua dimensione atemporale. A volte mi viene da pensare anche al deserto dei Tartari in rapporto alla neve era sporca di Simenon. Ci sono degli occupanti, quindi adombrato ci può essere anche questo motivo. Poi la dimensione di Simenon è molto più ampia, è esistenziale, ma mai avulsa dalla realtà. Qualsiasi accusa venga rivolta in quel senso a Simenon è secondo me strumentale.
Poi, quindi sarei stato un ottimo avvocato per sostenere la causa di Simenon, per andare contro il Jacques che gli era stato fatto.
Farei invece il pubblico ministero.
E ci vuole, il contraddittorio è importante, ma alla fine arriverà la soluzione piena.
No, ma io parlavo del Nobel ancora. Cioè, questo è un giudizio mio personale, anch'io non sono una francesista, però ritengo che uno dei motivi per i quali non gli hanno dato il Nobel è che lui fa un tipo di letteratura che non ha elementi clamorosi, sia dal punto di vista dello stile, sia dal punto di vista dei contenuti, di novità. E come voi sapete, il Nobel viene spesso e volentieri dato a chi rompe completamente gli schemi da qualche punto di vista. E mi ricordo che una volta che Simenon era in lizza per il Nobel, poi l'ha vinto Camus, che ovviamente secondo me è un peso massimo rispetto a lui dal punto di vista letterario, perché L'Étranger ha cambiato la storia della letteratura, mentre i romanzi di Simenon, per quanto io non lo conosco così approfonditamente, però li ho sempre considerati molto ben fatti, molto ben godibili nella lettura, ma che non hanno quel quid in più da far poi salire lui fino al Nobel. Ma questo è un mio punto di vista e vorrei
sai benissimo quanto ti stimi, per me tu sei una grandissima studiosa, però questa volta sono costretto a dissentire. Intanto se prendiamo anche il circolo di Maigret, che sono considerati da alcuni solo dei gialli, sono qualcosa di più, sono dei veri romanzi psicologici. Lui ha cambiato il genere e la sua influenza è stata enorme. Stavo pensando stamattina che il metodo di Simenon può ricordare quello che viene usato da Adamsberg, lo spadatore di nuvole di Fred Vargas, così come il hard boiled americano potrebbe anche essere richiamato dall'opera di Simenon. E poi comunque la sua narrativa pubblicata dalla Delphi dimostra quanto fosse alto il suo livello. Si dice che Simenon avesse un linguaggio scarno, diciamo che era privo di estetismi e di ornamenti, ma non è affatto povero, è nudo, scabro, se si vuole, per scelta, Ma la capacità di Simenon di introdursi nei pozzi più profondi, più scuri dell'anima umana è impareggiabile. E, ripeto, io che sono arrivato a 101 romanzi e me ne mancano più di 300 per completare la lettura dell'opera Omnia, non ho mai letto un lavoro di Simenon che fosse debole, mai. Si va dal bello al capolavoro. Insomma, mi viene da citare, per esempio le finestre di fronte, che io considero un vero libro d'amore, il più bel libro d'amore, se così vogliamo banalizzare etichettando, è L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez, ma Le finestre di fronte per me è un grandissimo libro d'amore, e io lo consiglio a tutti, così come I fantasmi del cappellaio, Il borgomastro di Furnes, eccetera eccetera.
Allora, ho una domanda veloce, poi dobbiamo capire chi sta facendo dei lavori,
stanno lavorando i punteggi qui, stanno smontando,
allora salutiamo gli smontatori,
non posso
di punteggi.
Cassarli.
No, ovviamente, però salutiamo gli smontatori di punteggi che fanno anche loro parte di questa trasmissione, di questo podcast.
Special guest,
esattamente. Ragazzi, è gente che lavora, non come noi che siamo qua a registrare. Ma, trasposizioni cinematografiche, ce ne sono state molte. Ce n'è qualcuna che tu consigli in modo particolare?
Ah, guarda, gli interpreti di Maigret, per parlare di Maigret, sono tanti. Noi ci ricordiamo fra tutti Jean Gabin e Gino Cervi, anche se Maigret non portava i baffi, Gino Cervi invece ha i baffi, però Gino Cervi è molto credibile, piaceva anche a Simenon. In verità non c'è stato un interprete di Maigret che non piacesse a Simenon, che comunque era una persona più gentile di quanto si crede, quindi non dissacrava, non smontava alcun interprete della figura del commissario. Poi ci sono tante altre trasposizioni cinematografiche, circa una cinquantina, perché è un autore che comunque si presta a essere sceneggiato. Voglio ricordare anche che Simenon ha venduto oltre 700 milioni di copie e che è il 17esimo, se non ricordo male, autore più tradotto nel mondo e il terzo di lingua francese, dopo Alexandre Dumas padre e Jules Verne.
E parlando della lingua, quanto è importante l'uso cioè il francese che lui usa? È un francese che è diventato poi una sorta di esempio seguito da altri autori?
Non posso rispondere precisamente a questa domanda perché io lo leggo nella traduzione italiana. Dovrei leggerlo in lingua originale, prima o poi lo farò, però ci metterei così tanto tempo a leggere un volume in francese che preferisco leggerne 10 in italiano prima. Però prima o poi mi accingerò, perché sono curioso di scoprire anche proprio il francese di Simenon.
È chiaro, allora, come direbbero i francesi, bon courage. Che è proprio l'augurio sì. Che ti fanno quando dicono buon lavoro. Beh, e mettici tutto
l'impegno. Si può leggere in francese, sì, più semplice che leggere Alberto, in inglese.
Cioè, tu infatti hai citato gli altri due francesi più tradotti, cioè Dumas padre e Jules Verne, che anche loro non sono dei letteratoni da Nobel, nel senso che hanno scritto romanzi godibilissimi, leggibilissimi.
Recentemente ho riletto Viaggio al centro della Terra, è un'opera clamorosa, il premio Nobel a Camus ci sta,
allora,
tutto e di
allora
più.
Chiuderò con una piccola nota, perché non lo sapete forse, ma durante la pandemia il libro più letto, durante il lockdown, il libro più letto in assoluto sia in Italia che in Francia è stata La peste di Camus. Alberto, questo dibattito sento che lo riporteremo avanti. Un titolo tra tutti, che volete cominciare con Simenon se non l'avete mai fatto, cominciate con questo.
La neve era sporca e le finestre di fronte.
Benissimo.
Anna anarchico? Ti ha detto uno e hai detto due.
No, vabbè, ma questo ci piace. Dai, adesso noi non possiamo andare certo contro
ex aequo, questo spirito. L'ex aequo ci può stare, no?
Allora, ringraziamo Alberto Figliolia che ci ha portato nel mondo di Simenon. Avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
E siamo su UR Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Milena, se ci volessero scrivere.
Ci devono scrivere all'indirizzo radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Io ho il solito calo di...
E non vedo l'ora di ascoltare il minuto di Alberto Figliolia.
Molecole di Lofofora Williamsi fissate sotto le palpebre. La spider correva fra i cactus a candelabro. Il vento strisciava fra i capelli come inafferrabile serpe. Le luci della strip sbattevano contro le pareti del cervello, o era la mente, mi sfuggiva la differenza, una piramide di vetro nel deserto, le slot machine tintinnanti e il fruscio osceno delle palline, rouge et noir, père et ampère, mon que passe, comme un amour fou, veniva da gridare, il Pier 39 e le oni marini di Fisherman's Wharf, ondeggianti come di vette obese, la pelle della nebbia, crudo velo, l'aureola di Lawrence, Ocean Beach, così triste, il Tranquindici vista Alcatraz e gabbiani a stordire lo sguardo